Il radiogiornale.
Buonasera dall'Indobini. Verso uno scontro tra le autorità israeliane e la nave umanitaria della Freedom, flottiglia diretta a Gaza con 12 attivisti a bordo, tra cui Greta Thunberg. A Los Angeles, dispiegata la Guardia Nazionale per sedare le rivolte e i disordini innescati dagli arresti di migranti illegali, scontri tra attivisti e agenti federali. Italiani al voto su 4 referendum relativi al lavoro ed uno sulla cittadinanza. L'interrogativo principale riguarda la partecipazione bassa nel primo giorno di seggi aperti. Per lo sport tennis, Carlos Alcaraz riconferma il re di Parigi. Lo spagnolo ha battuto in 5-6 l'italiano Sinner nella finale del Roland Garros. Nel calcio, finale di Nations League vinta dal Portogallo che batte la Spagna ai rigori. In primo piano questa sera la guerra nella striscia di Gaza e la richiesta internazionale sempre più forte di un cessate il fuoco e di un'apertura dei canali umanitari per prestare soccorso e assistenza alla popolazione palestinese. A tal proposito, in queste ore i riflettori sono puntati sul possibile scontro tra le autorità israeliane, il veliero di 18 metri salpato da Catania e diretto sulle coste di Gaza, carico di aiuti per la popolazione palestinese, con a bordo una dozzina di attivisti, tra cui Greta Thunberg. Il ministro israeliano della difesa ha dichiarato che l'esercito interverrà nel caso l'imbarcazione dovesse proseguire il suo viaggio e tentare di forzare blocco navale. Sul fronte opposto, gli attivisti che a bordo del natante hanno annunciato di non voler invertire la rotta. Come nei mesi scorsi ad altre imbarcazioni, anche in questo caso Tel Aviv avverte che interverrà in modo adeguato, non escludendo quindi l'uso della forza, compresi i droni o il ricorso alle squadre speciali israeliane. Eventuali aggiornamenti nei prossimi appuntamenti informativi. Negli Stati Uniti ora, dove la Casa Bianca ha deciso di dispiegare la Guardia Nazionale a Los Angeles per cercare di sedare la rivolta e le proteste in corso innescate dalle operazioni delle autorità federali alla ricerca di immigrati irregolari. Secondo i media locali, alcune centinaia di persone si sono scontrate con la polizia. Gli agenti, in assetto antisommossa, hanno utilizzato ancora una volta proiettili di gomma e gas lacrimogeni. La cronaca con Vera Pellandini.
Collera e sdegno nelle strade di Los Angeles, assalto a furgoni, incendi, cittadini che urlano la loro rabbia. Li si vede scappare nel fumo dei gas lacrimogeni, prendendo a sassate gli agenti federali della polizia anti-immigrazione. Le proteste sono iniziate venerdì, soprattutto nel quartiere di Paramount, a forte maggioranza ispanica, con manifestazioni anche spontanee contro agenti dell'immigrazione impegnati in massicce retate per arrestare degli immigranti. Dalle uova a veri scontri, in poche ore la città degli angeli si è trasformata in un teatro di battaglia, di sfida, anche politica, sullo sfondo della stretta anti-immigrazione voluta da Trump. Immediata la reazione del presidente americano, che ha fortemente criticato le autorità della California, a maggioranza democratica, per i disordini. Parlando di anarchia, ha firmato un decreto per schierare 2.000 agenti della Guardia Nazionale. Da parte sua, il governatore della California, Gavin Newsom, ha definito intenzionalmente provocatorio l'ordine di Trump, accusandolo di spettacolarizzare le proteste e seminare il caos in modo da avere una scusa per intensificare le operazioni. Sorprendente in effetti l'invio della Guardia Nazionale, che di solito viene ordinato dal governatore dello Stato e non contro il suo parere direttamente da Washington. Alle forze militari federali non è infatti generalmente consentito svolgere compiti di polizia nei confronti di cittadini statunitensi, salvo in casi di emergenza. Sempre di più quindi la progressista California sembra diventata scenario di un braccio di ferro politico, una dimostrazione di forza di Washington confermata dall'ultimo post su X del segretario alla difesa Peter Hackett, dove dichiara che i Marines sono in stato di massima allerta, se gli scontri continueranno sono pronti ad intervenire, e poi ha aggiunto che nella presidenza Trump violenza e distruzione contro agenti e strutture federali non saranno tollerate.
In Ucraina i russi rivendicano di essere entrati per la prima volta nella regione di Dnipropetrovsk, una manovra che metterebbe in pericolo le posizioni che gli ucraini ancora difendono nel Donbass. Ma Kiev smentisce. Allora sentiamo gli ultimi aggiornamenti sul conflitto con il nostro collaboratore a Kiev, Davide Maria De Luca.
Il Ministero della Difesa russo ha annunciato oggi che i soldati della 90esima divisione corazzata sarebbero entrati per la prima volta nella regione di Dnipropetrovsk. Dopo 3 anni di combattimenti, insomma, i russi sarebbero finalmente riusciti a uscire dal Donetsk, penetrando in un'area in cui le difese ucraine sono molto più deboli. Le forze armate di Kiev però smentiscono, assicurando che le truppe russe non hanno ancora raggiunto il confine di Dnipropetrovsk. Sono mesi ormai che i russi cercano di penetrare in quest'area, dalla quale potrebbero colpire su un fianco le forti difese che gli ucraini hanno ancora in Donbass. Soltanto nella prima settimana di giugno, con l'avvio della loro offensiva estiva, i russi sono riusciti a conquistare oltre 200 km quadrati di nuovo territorio in questo settore, tanti quanti ne avevano occupati in tutto il mese di maggio. Nel frattempo i russi dicono che gli ucraini si sarebbero rifiutati di prendere in consegna oltre 1200 corpi di soldati uccisi in combattimento, sulla cui restituzione le delegazioni dei due paesi si erano accordate durante l'incontro di lunedì a Istanbul. Anche se lo scambio è fallito, i responsabili russi assicurano che riproveranno la prossima settimana. Kiev respinge l'accusa e dice che, in base agli accordi, la consegna dei corpi sarebbe dovuta avvenire soltanto dopo uno scambio di prigionieri, scambio che però al momento non è avvenuto. Secondo alcuni, l'esitazione ucraina potrebbe derivare da ragioni economiche. Le famiglie dei soldati ucraini uccisi in combattimento hanno diritto a un pagamento di circa 400.000 franchi se la morte in combattimento viene dimostrata. La consegna di 6.000 corpi in breve tempo potrebbe significare il pagamento di oltre 2,5 miliardi, una cifra considerevole per il bilancio del governo di Kiev.
In Italia, cittadini alle urne, domenica lunedì, per esprimersi su 5 referendum legati ai temi del lavoro e della cittadinanza che dividono maggioranza e opposizione. Decisiva sarà la partecipazione al voto, da più parti considerata una sorta di test, sia per la sinistra sia per il governo in carica di centrodestra, rispettivamente favorevole e contrario ai temi in consultazione. Perché il risultato sia valido, ricordiamo, il voto chiede un quorum del 50% più uno degli iscritti. Alle 23 si era espresso circa il 22% degli italiani. I seggi riapriranno in mattinata dalle 7 alle 15. Il punto con Paolo Rodari.
Gli italiani sono chiamati a esprimere il proprio voto su 5 referendum abrogativi, ma, come spesso capita, lo scontro politico polarizza le posizioni, mettendo in secondo piano ciò che con i referendum c'è in ballo, in sostanza il licenziamento nelle grandi e piccole imprese, i contratti a termine e gli appalti e ancora i requisiti per la cittadinanza italiana. 4 dei 5 referendum sono stati proposti dalla CGIL, il sindacato vicino al centro-sinistra. Tanto basta per la maggioranza di governo per chiedere più o meno esplicitamente l'astensione dal voto. I risultati saranno validi solo se si raggiungerà il quorum, ovvero se avrà votato il 50% più uno degli elettori. Chi vota sì si esprime per la cancellazione delle norme oggetto del quesito, chi vota no per mantenerle valide.
In Svizzera ora per parlare di sacchetti di plastica monouso che si sa sono una fonte di inquinamento importante a livello mondiale. Per limitarne la diffusione da alcuni anni vige nella Confederazione un accordo tra i negozianti che li mettono a disposizione ma solo a pagamento. Un accordo, rivela la Sonntagszeitung, che potrebbe non essere più rinnovato alla fine dell'anno per il disappunto delle organizzazioni ambientaliste non solo, come ci spiega Lucia Mottini.
Dalla fine della gratuità, il numero di sacchetti monouso è diminuito in Svizzera dell'88%, ma non è stata la sensibilità ecologica ad aver spinto i negozianti a farli pagare. Si trattava di evitare l'introduzione di una legge vincolante. L'ex consigliere nazionale del centro, Dominique de Beaumont, l'aveva proposta alle Camere nel 2010 e oggi l'idea che l'organizzazione Mantello dei commercianti possa fare un passo indietro lo irrita profondamente. Prima di tutto, spiega la RTS, si incrina la fiducia. Era già un compromesso, il minimo è rispettarlo. E poi l'abbandono di questo accordo settoriale sarebbe un segnale catastrofico rispetto agli sforzi che si fanno per l'ambiente a livello mondiale. A dare fastidio ai commercianti sarebbe soprattutto l'obbligo di tenere la statistica e la contabilità del numero di sacchetti distribuiti a pagamento. Secondo l'organizzazione Mantello Swiss Retail Federation, di cui fanno parte ad esempio Aldi, Lidl, Manor e anche i negozi di paese, la fine dell'accordo non significherebbe però necessariamente il ritorno alla gratuità. Dominique de Beaumont è scettico.
Si on rompt la confiance une première fois Je vois pas pourquoi elle serait pas rompue une deuxième fois.
Favorevoli a prolungare l'accordo sono invece i due grandi distributori, Migros e Coop, che fanno parte di un'altra associazione. L'organizzazione Greenpeace, citata dalla Sonntag Zeitung, teme una nuova esplosione del numero dei sacchetti e spera che il governo ne imporrà il divieto. Sarebbe una prerogativa del consigliere federale Albert Rösti, nel caso si tornasse alla gratuità o ci fosse un forte aumento dei sacchetti monouso distribuiti. Ma lo farà? L'accordo settoriale scade a fine anno. È ancora possibile che il commercio di dettaglio cambi idea e decida di rinnovarlo.
Le notizie sportive ora con Paolo Laurenti.
Partiamo dal calcio perché circa mezz'ora fa il Portogallo ha vinto la quarta edizione della Nations League, competizione che già aveva conquistato nel 2019. Nella finale di Monaco i lusitani hanno sconfitto la Spagna ai rigori, decisivo l'errore di Morata dal dischetto, tutti trasformati invece quelli dei portoghesi. Al termine dei tempi regolamentari e dei supplementari le squadre si erano lasciate sul 2-2, Spagna due volte in vantaggio grazie a Zubimendi e Oyarzabal e due volte raggiunta da Mendes. Cristiano Ronaldo al 138esimo gol con la nazionale è tornato a vincere un trofeo dopo 4 anni. Terzo posto invece è andato alla Francia che ha vinto la finalina contro la Germania per 2-0 e ricordo che l'Italia ha sollevato dall'incarico Luciano Spalletti che dirigerà ancora la seconda partita delle qualificazioni verso i mondiali contro la Moldavia e poi lascerà il proprio incarico. Tennis, secondo trionfo consecutivo al Roland Garros di Carlos Alcaraz, nella finale più lunga della storia del torneo parigino, lo spagnolo ha dovuto sudare 5 ore e mezzo per battere dopo un'epica rimonta il numero uno al mondo Jannik Sinner, che dopo aver vinto i primi 2 set, nel quarto aveva avuto a disposizione addirittura 3 match ball. Alcaraz li ha annullati e poi è andato a prendersi la vittoria al super tie break del 5° set. Per Alcaraz si tratta del 5° successo in un grande torneo del grande slam. E infine ciclismo, secondo pronostico la 4ª edizione dell'Action Lugano Summer Ride è stata vinta dal favoritissimo danese Mats Pedersen, giunto in solitaria al traguardo sul Lungolago.
Grazie Paolo Laurenti. Prima dei saluti, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, lunedì 9 giugno. Ebbene, in tutta la Svizzera previsto tempo in prevalenza soleggiato con qualche cumulo pomeridiano in montagna. Guardando oltre fino a venerdì in tutto il paese, tempo in prevalenza soleggiato con temperature in rialzo. Da venerdì nelle Alpi qualche temporale serale isolato non escluso. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.